E arrivano addirittura due messaggi. Tra l'altro tutti e due molto interessanti. Allora, il primo messaggio propone un domandone rispetto appunto all'approfondimento precedente, algoritmi di polizia predittiva, che in qualche modo vedono poi nella fase successiva, quella della detenzione, riprodursi le stesse dinamiche di statistica, poi di fatto statistica comportamentale basata su indicatori come il quartiere di provenienza, il tasso di povertà e via dicendo, molto evidentemente anche il colore della pelle. Quindi una guerra ai poveri, una guerra alle minoranze etniche, legittimata dall'imparzialità degli algoritmi. Appunto, il primo messaggio ci dice: come si esce da questa situazione? Se la rivoluzione a livello globale sembra impossibile, forse a livello locale si può cominciare a creare delle zone franche, piccole bolle di libertà. È tutto così deprimente. Non era certo mia intenzione seminare depressione, anche se purtroppo spesso avviene. La buona notizia è che esistono a livello locale, ma anche a livello transnazionale, diverse campagne molto importanti che in alcuni casi stanno portando a casa anche delle piccole vittorie. Nello specifico, per esempio, sia a livello europeo, sia a livello delle singole città degli Stati Uniti, in cui questi sistemi prendono campo, esistono strutture molto diverse che si attivano per contrastare l'avanzata di questi strumenti, che vanno dagli attacchi informali messi in atto da ignoti contro le appendici ultime più visibili, i sensori, le telecamere e via dicendo, sia a livello diciamo più di campagna più strutturata e con il tentativo di interferire con il quadro anche legislativo che consente l'avanzare di questi sistemi. Esistono campagne, per esempio anche qui in Italia, ed è una campagna transnazionale, come Reclaim Your Face, contro la biometria applicata al controllo della popolazione. Quindi, per rispondere un po' alla domanda, l'esperienza e la lotta locale può entrare all'interno, può inserirsi all'interno di campagne più transnazionali per cercare di frenare l'avanzata di questi strumenti. Sicuramente uno dei problemi con cui abbiamo anche discusso in altre occasioni con chi porta avanti queste campagne è che un fronte probabilmente non può fare a meno dell'altro. C'è un'interdipendenza tra gli strumenti di lotta. Non si può pensare che una campagna locale riesca a in qualche modo arginare un'avanzata che in questo caso sembra assumere veramente la dimensione di un salto antropologico a livello globale. Ma allo stesso tempo le campagne composte da istanze, denunce, segnalazioni a livello di interfaccia con le istituzioni non può fare a meno di una componente, di una base concreta di lotta sul territorio. Però nonostante io sia abbastanza strutturalmente pessimista, mi sembra che attorno a questi temi si possano costruire delle forti mobilitazioni. Per esempio, guardiamo in Francia, attorno alla Loi de Sécurité Globale, che è riuscita a smuovere centinaia di migliaia di persone nelle piazze contro le riforme dell'ordinamento repressivo in chiave anche di sorveglianza tecnologica. per cui dei margini di intervento e dei margini anche di vittoria ci sono. Allo stesso tempo è importante anche conoscere il nemico, conoscere le sue mosse, le sue avanzate, sia sul piano delle tecnologie sviluppate, sia sul piano del quadro istituzionale che le riproduce, le assume, le rende normalità. Altri due messaggi che vi leggo. Segnalo, dice un ascoltatore o ascoltatrice, se non l'hai già fatto, che persino su Netflix è presente un documentario su intelligenza artificiale e bias cognitivi che stanno dietro la compilazione dei algoritmi usati per la sorveglianza biometrica e le selezioni di persone in ambito lavorativo e giudiziario. Il tutto si risolve ovviamente in una grande fiducia nel trovare i mezzi legislativi riformatori per arginare la presenza di tali software, ma tant'è. Tra l'altro, appunto, Netflix, che è stata forse l'antesignano dell'utilizzo dei big data e del profiling dei propri telespettatori, consumatori, per appunto estrarre profili e in base alle loro scelte comportamentali, il cosiddetto surplus comportamentale, stilare, anche programmare e realizzare le serie. Sempre un altro messaggio, altra cosa che hai fatto notare, ovvero che alcuni software, e quindi chi li ha creati, descriverebbero non tanto la natura maligna insita ab origine nell'essere umano, ma una missione che tale natura si venga a determinare dalla strutturazione geografica e sociale della popolazione. Sicuramente noi possiamo vederla così, ma non credete anche che ci sia la volontà propria di voler individuare una malignità in una parte della popolazione razzialmente definita, proprio avvalendosi di una presunta imparzialità dell'algoritmo e quindi giustificare la criminalizzazione della povertà? E sicuramente sì, hai fatto un'ottima osservazione, caro amico amica. In qualche modo la statistica si sovrappone ai tentativi grossolani della biocriminologia di identificare nella base genetica dell'individuo la predisposizione a commettere determinate condotte antisociali. Quello che rimane sempre fuori dal campo sono i fattori ambientali, sono i fattori socio-economici, fattori relazionali, la percezione della propria posizione all'interno di una società. Diciamo che ci sono delle evidenze, e non solo nell'ambito della critica radicale, ma ci sono delle evidenze che descrivono sia quanto appunto ci siano delle distorsioni, dei bias all'interno di questi strumenti di identificazione della minaccia, ma anche all'interno semplicemente della funzione del carcere come strumento di amplificazione e riproduzione delle nocività sociali, che vengono serenamente accantonati perché semplicemente la funzione economica, l'economia di governo della popolazione attraverso le pattuglie o attraverso le tecnologie di gestione della società, di concentrazione della marginalità all'interno di spazi architettonici come il carcere, risultano evidentemente molto meno compromettenti per la struttura della società in cui viviamo rispetto a che metterla completamente in discussione come ci piacerebbe fare a noatri. Quindi starebbe anche un po' a noi cercare di veicolare in modo molto semplice queste informazioni, al di là degli spazi di approfondimento più articolati e complessi. Rivelare in modo visibile, alzare la soglia di visibilità su alcuni dati molto semplici. Il fatto che i principali fattori che producono le condotte cosiddette antisociali, che producono la violenza nella società, semplicemente la riproducono su una scala relazionale di prossimità e riproducono la violenza della società nel suo insieme, riproducono l'esclusione sociale nel suo insieme, la concentrazione delle ricchezze, l'alienazione dell'individuo rispetto a un progetto di società che vedono nella propria allucinazione solo probabilmente finanzieri, banchieri e politici che hanno perso qualunque tipo di contatto con la realtà. Perché rendiamoci anche conto di questo, che c'è una segmentazione nella percezione del reale, non solo sui social network, che hanno reso ancora più piccoli i tasselli del mosaico di rappresentazione della realtà, e per cui ognuno vede e conferma la propria micro realtà, ma le persone che sostanzialmente governano la macchina dell'apparato socio-economico vivono vite completamente distanti da quelle che possiamo vivere noi, e ancor più distanti dalle vite che possono vivere gli ultimissimi che vengono poi ricattati dai meccanismi di igiene sociale, sostanzialmente. Quindi cercare di dire, è molto semplice dirlo sui muri, dirlo con dei manifesti, dirlo con delle campagne di controinformazione sul territorio, potrebbe essere un passo interessante per disinnescare la retorica per cui in realtà ci stanno salvando da orde di tagliagole stupratori attraverso strumenti che in realtà al massimo producono tagliagole stupratori, e per fortuna tra l'altro li producono meno di quanto sarebbe possibile immaginare. Un messaggio dice, immagino riguardo alla piccola parentesi sulla biocriminologia, l'ombroso 2.0, esattamente, proprio quello, in qualche modo, così come diceva l'ombroso, che tra l'altro oscillava tra posizioni socialiste e progressiste e posizioni utilitariste, ha avuto questa trovata molto interessante insieme ad altri suoi colleghi dell'epoca, poi sono sedimentate in qualche modo nelle basi anche del razzismo scientifico. Il fatto che determinate inclinazioni comportamentali fossero insite nella struttura, in quel caso fisiognomica e non ancora genetica per ovvi motivi, degli individui. E questo strumento rimane valido, che sia incarnato appunto dalla genetica o dalla statistica sputata fuori dal machine learning, perché è un'ottima pacca sulla spalla alla società che si deresponsabilizza completamente. Parlando appunto di strutture di potere che legittimano l'esistenza di determinate tecnologie, strumenti di interpretazione e intervento sulla realtà, negli ultimi giorni, come avrete letto ho sentito, insomma, grazie anche a un report di Citizen Lab, è emersa una nuova cucchiaiata di persone, tra cui 65 esponenti dell'indipendentismo catalano, ma anche di Downing Street e del Foreign Office britannico, i cui dispositivi mobili sono stati messi sotto sorveglianza e controllo tramite Pegasus, malware generato da NSO Group e da un analogo spyware di Candiru, tutte e due aziende israeliane. I sospetti su cui sembra ricadere la responsabilità di questi attacchi sarebbero, per quanto riguarda la penetrazione dei dispositivi dei rappresentanti catalani del Centro Nazionale de Intelligencia, penso si dica, insomma, dei servizi segreti spagnoli. Mentre invece per quelli britannici, da ignoti, provenienti da Emirati, Cipro e India. Tra l'altro, appunto, riagganciandomi al discorso precedente, non è stato possibile realizzarla in tempo per questa mattina, ma è in arrivo un approfondimento sulle sponde politiche, appunto, sul consenso politico che consente la circolazione di questi strumenti di attacco, di questi spyware che penetrano i dispositivi attivando microfoni, videocamere, prendendo il controllo di fatto degli smart dispositivi in possesso dei bersagli, e che appunto colpiscono attivisti, giornalisti scomodi, politici e via dicendo. E l'approfondimento in questione, spero in arrivo, vedrà il contributo di membri di EDRI, EDRI, European Digital Rights, gruppo attivo in campagna appunto come Reclaim Your Face, di cui si parlava in precedenza, contro la sorveglianza biometrica della popolazione, collettivo appunto EDRI, che è stato coinvolto involontariamente nello spionaggio dei dispositivi catalani, visto che un falso account a suo nome è stato utilizzato per fare phishing e colpire i suddetti bersagli. Ma su questo spero torneremo già lunedì prossimo, quindi rimandiamo le analisi sulla cornice politica e anche sui tentativi di regolazione in corso al Parlamento europeo, dove si è da poco insediata una commissione d'inchiesta sull'utilizzo appunto di questi malware israeliani. Il fatto che una commissione d'inchiesta, come spesso accade, che cosa poi tende a promuovere? Tende a promuovere una legislazione in materia, quindi una possibile normazione dell'utilizzo di questi strumenti e di conseguenza una normalizzazione del loro utilizzo, come è stato di fatto per i Trojan di Stato qui in Italia, come è stato anche per la sorveglianza biometrica e via dicendo. Oggi mi soffermerei su alcuni aspetti, diciamo, genetici di NSO Group, di questa azienda israeliana, colosso dello spyware a livello mondiale. Come nasce, chi colpisce, cosa promuove? Intanto, molto evidentemente, NSO Group è geneticamente espressione del cosiddetto cybercolonialismo, ovvero del governo digitale di una popolazione da sottomettere. Al di là del cybercolonialismo, che può prendere diverse forme, per esempio tutto quello che sta avvenendo in Africa, in cui c'è l'infrastrutturazione digitale operata sia da attori, diciamo, del mondo nord-occidentale, sia da attori cinesi, perché infrastrutturare l'Africa vuol dire anche essere poi gli stessi attori che ne raccolgono i dati e li utilizzano per i propri scopi. Ma nello specifico, il cybercolonialismo che descrive la genesi di NSO Group e la sua evoluzione è dovuto al contesto in cui nasce. Israele, il conflitto israelo-palestinese, l'occupazione dei territori, il fatto che ci sia un'unità dell'esercito come Unit 8200, unità di fatto sorveglianza e guerra digitale dell'esercito israeliano, da cui provengono poi, grazie anche a un contesto di incubazione economica, di incubatori finanziari, tutte queste aziende che poi arrivano sul mercato globale. Insomma, un contesto ambientale di repressione e sorveglianza, la trasformazione del nemico in terrorista. Visto che, tra l'altro, NSO Group ogni volta che viene interrogata rispetto al fatto, ma guardi, scusate, abbiamo trovato il vostro spyware sui telefoni di attivisti, giornalisti, lo dicono, no, impossibile, noi lo vendiamo solo a governi e solo in funzione antiterrorismo. Ed ecco che chiunque può diventare terrorista, come ci insegnano perfettamente le strategie narrative repressive del colonialismo israeliano. E a proposito di, appunto, di terrorismo, un altro portale, un altro gruppo molto interessante che vi consiglio di andare a spulciare, si chiama Forensic Architecture, architettura forense, gruppo composto tra l'altro anche da attivisti israeliani come Eyal Weizman e Shuri Demolavi, gruppo che monitora e rappresenta graficamente la violenza di stati, regimi, multinazionali, ha realizzato proprio uno studio molto interessante su NSO Group e Pegasus. Tra i diversi elementi che ha mappato c'è la gigantesca discrepanza tra l'utilizzo pubblicizzato da NSO Group e la realtà. Come dicevo, nelle sue campagne di marketing, Pegasus viene promosso come strumento per contrastare il terrorismo. Nella realtà, le persone spiate dal Messico al Ruanda, dagli Emirati Arabi all'Europa, sono principalmente giornalisti d'inchiesta, attiviste e attivisti, politici e dissidenti. E appunto un altro confronto molto interessante, realizzato sempre da Forensic Architecture, riguarda la relazione tra queste forme di violenza digitale, che possiamo tranquillamente definire di violenza digitale, e la violenza fisica. Perché se si va a osservare, confrontando anche contesti decisamente diversi dal punto di vista formale, come il Messico e l'Arabia Saudita, si vede come alcuni bersagli della violenza digitale, dei software, dei malware di NSO Group, incappino poi in violenza fisica, anche nella morte. Giornalisti, pensiamo a Khashoggi anche solo, uccisi nel mondo reale dopo essere stati violentati nel mondo digitale. È evidente che chi può usare questi strumenti è in potere. Sono gli apparati repressivi. Un caso interessante, uno dei primi da cui emerge la funzione, appunto, di, ma neanche controrivoluzione, semplicemente di contrasto a qualunque forma di dissidenza e di compressione della narrazione da parte dei regimi, è il caso del Messico, il caso degli studenti di Ayotzinapa. Non so se vi ricordate, 2014, pullman di studenti scomparso dai radar, poi tutti uccisi. Ebbene, questo software di NSO Group era stato trovato sui dispositivi di una giornalista, Carmen Aristegui, e dell'avvocato Centro Prot, che si occupavano appunto di fare luce su questa vicenda, di sostenere le famiglie, di fare delle inchieste che ribaltassero la narrazione unica, la verità ufficiale. Quindi insomma è abbastanza importante segnalare come dalla violenza digitale si possa approdare alla violenza fisica nei confronti delle persone colpite, e la responsabilità di NSO Group, di questa startup, di questa azienda oramai, di questo colosso degli strumenti di sorveglianza informatica israeliano, ha un ruolo centrale. Quello che cercheremo di definire, spero prossimamente, magari già lunedì prossimo, in compagnia di qualcuno di European Digital Rights, sarà cercare di analizzare le sponde di consenso politico, visto che nonostante siano stati spiati anche leader politici europei, come diceva un manager di NSO Group, ma guardate, oramai quasi tutti i governi del mondo utilizzano il nostro software. Ed era ancora il 2019. Sarebbero state un paio di altre notizie, approfondimenti pronti già per oggi, ma che a questo punto rimanderei a lunedì prossimo, visto che sono le 12:42. Una interessante, di cui intanto vi faccio un breve accenno, riguarda San Diego. Non tanto perché ci interessi San Diego per qualche strano motivo, semplicemente perché è un'analisi di come una smart city, di come una città intrisa di sensori veda l'interoperabilità dei propri sistemi, dei propri organi di senso, piazzati da enti di ogni genere, dall'ente della protezione della fauna selvatica a quello della protezione delle piscine, insomma. Di tanto si moltiplicano i sensori e questi sensori trovano poi una sintesi nell'apparato cognitivo repressivo. Ma la Smart City di San Diego, che si estende ai boschi, ai sentieri, l'ho trovato molto interessante e ne riparleremo lunedì prossimo. Un'altra questione su cui varrebbe la pena di soffermarsi, non so se vi è capitato di sentire già questa pubblicità, che però io ho trovato solo su radio commerciali, motivo per cui, tra parentesi, sostenete Radio Blackout, perché noi non abbiamo sponsor, come in questo caso Meta, ex Facebook, che manda in giro le proprie pubblicità sull'importanza della privacy, nello specifico rispetto ai suoi smart glasses realizzati insieme a Ray-Ban, di cui avevamo parlato mesi e mesi fa. Bene, adesso è approdata una pubblicità di Facebook Meta che dice fate attenzione, perché ci sono persone che potrebbero starvi riprendendo con degli smart glasses, potrebbero farvi delle foto, dei filmati con i nostri occhiali. E intanto fa pubblicità ai propri occhiali.